Eccoci qua, terza stagione di Tirani, nuovi tiranni, 8 nuovi episodi nei quali andiamo a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per spiegarvi un po' come nascono e soprattutto come distinguere in anticipo una tirannia quando arriva. Io sono Alessandro Tommasi, sono founder di Will e con me, come sempre, Antonio Losito, autore TV e digital e fondatore del profilo Diventa un tiranno, per il quale io gli sarò per sempre grato.
Buongiorno a te Ale, il protagonista di questo episodio è la seconda tirannia più potente al mondo secondo il Democracy Index, quindi insomma, il despota di cui parliamo oggi è ancora vivo. Alla fine di questo episodio ti chiederai: ma com'è possibile?
È una domanda che mi faccio durante tutti gli episodi, ma andiamo avanti.
Esattamente. La sua storia è colpevolmente poco nota in Occidente. Il tiranno ha 89 anni e la maggior parte di questi li ha trascorsi immerso in una strana forma di megalomania coniugando onnipotenza, mistero, Umberto Smaila e Leone di Lernia.
Oh, finalmente gli elementi che mi interessano, vai.
Il tiranno di oggi ha creato una tirannia basata sulla brutalità, sull'odio del gatto nero e toccando ferro appena gli era possibile. Stiamo parlando di un uomo che, grazie al suo talento malvagio, è finito nella top 10 dei tiranni secondo il Guardian.
Spoiler di questo episodio?
Allora, in questo episodio scoprirai come ha fatto un postino ossessionato dalla superstizione a controllare 50 milioni di persone, diventando uno degli uomini più ricchi del pianeta. Capirai perché il tiranno ha deciso di piantare un fiore antidemocrazia, perché non si circondava di consiglieri ma di cartomanti. Beh. E perché quando arrivava all'ONU il tiranno partiva per le vacanze e inoltre perché era invisibile come Susa Storm. Stiamo parlando di Tan Shwe, tiranno del Myanmar, ma prima di iniziare, sigla.
Non molti te lo diranno, ma io ci vedo del talento. Che cosa mi hai appena fatto ascoltare, caro Antonio?
Allora, questa è la serenata all'ex tiranno del Turkmenistan, fatta da un commesso in una polleria più triste di Cinisello Balsamo. Non si ha una certezza, ma diciamo, dai vocalizzi il brano sembra sia stato scritto da un'anatra. Accanto a lui c'è un gastronomo che batte le mani fuori tempo, una cosa stupenda. Diciamo che, malgrado il risultato, il tiranno non ha giustiziato il commesso, ma l'ha incoraggiato nella carriera artistica con un applauso commosso che sentirete alla fine del video.
E questa è la differenza fra te e i tiranni, loro vedono il più lungo di te.
Vedono più lungo di me e infatti io vi invito a guardare il video perché spesso la regia indugia su una banda di polli crudi ostentati come se fossimo a un banchetto coi visigodi, una roba bellissima.
Meraviglioso. Senti, ma chi è il tiranno di oggi? Tan Shwe?
Allora, se lo googlate vi sembrerà di stare di fronte al figlio in provetta di Umberto Smaila e Leone di Lernia. È una perfetta sintesi laboratoriale. Vi prego, cercatelo su internet e fatevi inondare dalle dopamine. Nelle poche foto disponibili il tiranno appare con quell'espressione soddisfatta di Umberto Smaila quando esce dal Twig alle 6 del mattino e indossa degli occhiali con la montatura dorata, gli stessi di Leone di Lernia quando cantava pesce fritto e baccalà a una serata coidatura, finale ligure.
Senti, ma spieghiamo perché la Birmania si chiama Myanmar, che è una cosa seria però.
Allora, la Birmania non si chiama più Birmania da quando nel 1989 dei tiranni, per l'appunto, hanno deciso di cambiare il nome al paese, Myanmar. È un paese che ha quasi 3.000 km di costa marina, sulle spalle invece ha uno scialle tirannico perché confina tra gli altri con una tirannia, la Cina, e con un aspirante tale, l'India.
Ma perché il protagonista di oggi è misterioso?
Allora, nell'era di Google un tiranno ha due strade. La prima, che io chiamo la modalità LinkedIn, che consiste nell'inventare e glorificare la propria carriera lavorativa con buzzword del tipo «Sono lieto di annunciare un grande risultato» e sotto i sudditi «Congratulazioni».
Ma quel allora, messaggio quello preimpostato però, «Congratulazioni preimpostate».
Sì, quello «Ok Ale, grazie Ale, è presente quello». Sì. Ecco, questa strategia è stata utilizzata dalla dinastia Kim in Corea del Nord.
L'altra invece?
È la modalità Matteo Messina Denaro.
No traces.
Esatto, cancellare le tue tracce. No face, no case, come cantava un trapper. Consiste appunto nel cancellare tutto. Su Tan Shwe non c'è passato, non ci sono biografie nelle librerie birmane, il tiranno non ha manie da attention war. Tan Shwe non appare in pubblico e non asfalta la TV col suo faccione. Diciamo che questo understatement sembra bizzarro per un megalomane, ma in realtà fa parte di una strategia. Anzi, Ale, di una malattia. Il tiranno aveva paura che gli americani arrivassero da un momento all'altro per ucciderlo e questa paranoia condizionerà tutta la sua vita, a volte con episodi che andranno al di là del bene e del male.
Il tiranno però è ancora in vita, giusto? Quando nasce?
Allora, Tan Shwe nasce nel 1933, o almeno così pare.
Perché dici così pare?
Perché in questa storia, Ale, non esistono certezze. Il tiranno ha formattato il suo passato come quando ricondizioni un telefonino. Secondo la Treccani il tiranno nasce il 2 febbraio del 1933. Hitler, 3 giorni prima, era diventato cancelliere del Reich. Per il tiranno, che baserà la sua esistenza sugli astri, non poteva non essere letta come una coincidenza. Il piccolo tiranno cresce nel centro della Birmania, tra fiori di curcuma, elefanti e pagode. Nella sua città c'è una meravigliosa pagoda dell'anno 1000. Dopo averlo googlato, ho scoperto che nel suo paese tutto è pagoda, anche il municipio. È come se in Puglia il palazzo regionale fosse in un trullo. Quando il tiranno era bimbo, la Birmania era di proprietà inglese e veniva chiamata da molti la colonia scozzese, per via del ruolo che avevano avuto da quelle parti gli uomini senza slip. Il tiranno ruba 2 cose agli scozzesi: impara ad agire ogni giorno in stato di ebbrezza e mette in atto il furto delle risorse del paese, soprattutto le pietre preziose. Sono tra le migliori del pianeta quelle birmane. La Birmania è un po' la San Marzano del mondo, solo che al posto dei pomodori a rubini è giada.
Ah, ma a proposito, Ale, ma lo sai che a sto giro abbiamo uno sponsor?
Attenzione.
Io ancora non ci credo, tirani con lo sponsor. È un'app anti-tiranno che protegge i dati online ed elimina la censura dei regimi. Si chiama NordVPN ed è recensita dai tiranni con un sibillino mortacci vostra. Per scaricarla, nordvpn.com/tirani.
Allora, noi abbiamo Bucaram, che era un professore di educazione fisica, Maduro, un autista di autobus, Imelda Marcos, che vendeva i pianoforti. Mi faccio coraggio e ti chiedo, senti, da dove inizia la parabola del tiranno di oggi?
Lo dico?
È dish.
Sei sicuro? Ok. Inizia dalle poste.
Start from the bottom and now we're here.
Esatto. Da giovanissimo il tiranno inizia a lavorare per le poste birmane. Poste birmane, avete capito bene. Il tiranno inizia la sua carriera dal postino. Facciamo subito un minuto di silenzio per i cani che in quegli anni gli hanno abbaiato addosso.
Esatto.
Perché mi sembra doveroso. Rip. In questa storia non c'è nessuna assonanza col capolavoro di Massimo Troisi. Se Mario Ruoppolo, il postino di Troisi, aveva imparato la poesia dall'esperienza alle poste, Tan Shui negli uffici postali impara la frustrazione e l'annichilimento dell'avversario.
Ma era felice però del suo posto di lavoro come postino?
Allora, il lavoro da postino lo ha turbato così tanto che piuttosto che stare alle poste, Tan Shui preferisce andare in guerra.
Ma poteva licenziarsi e basta?
No, il tiranno decide di arruolarsi nell'esercito per l'appunto come volontario, tipo D'Annunzio ma senza amanti. Il tiranno pensava, meglio le pistolettate che gli insulti dei vecchietti al citofono.
Per me ha molto senso. Senti, ma di che guerra stiamo parlando?
Era un conflitto interno, per la precisione uno dei conflitti interni più lunghi della storia moderna, secondo alcuni il più lungo, considera che è tecnicamente ancora in corso. Questo perché la Birmania è un paese multireligioso, multietnico, plurilinguistico e dopo la fuga dalla corona inglese in Birmania è iniziato uno scontro etnico che non è mai finito. Lo stesso caos della Libia post-Gheddafi. La differenza è che la Birmania è molto lontana dalle nostre coste, non ci risolve il problema dei migranti, quindi a noi non ce n'è mai fregato nulla.
Risolve. Con le virgolette. Come va la sua esperienza nell'esercito per il tiranno dopo quella da postino?
Male. Male. Guarda, nel brano Gangsta Paradise c'è un passaggio che dice: ora ho 23 anni, ma riuscirò a vedere 24?
Però non è sua la canzone.
Non è sua, ma si ispira a questa canzone, perché come Cuglio il tiranno ha temuto di morire ventenne, una sorta di Achille moderno. Achille era un semidio, il tiranno lo sarebbe diventato presto, ma in quegli anni di pallottole e Gucci Gang soffre tantissimo. Il New York Times rivela anche un aneddoto così potente che ha trascinato la politica nel mondo della drill. Nel 2000 il tiranno ha mostrato le cicatrici da proiettile a un alto funzionario delle Nazioni Unite. Un democratico all'ONU mostra l'impegno dei diritti civili, un tiranno invece mostra le ferite d'arma da fuoco. Come 50 Cent, il tiranno gli ha spiegato come gli hanno sparato e soprattutto come è sopravvissuto. Ogni cicatrice, Ale, è un autografo di Dio.
Non so perché, ma me lo vedo a testa in giù all'inizio di un videoclip, anche il nostro Tan Shui. Questa dove l'hai trovata? Nel diario di Lukashenko?
No, è Jovanotti, ma anch'io credevo Lukashenko.
Ah, vedi, abbiamo molte cose in comune io e te.
La guerra crea al tiranno postino uno stress post-traumatico che lo obbliga a un trattamento psichiatrico. È in questa fase che il tiranno acquista il suo superpotere. Sai qual è? La pazzia. Cioè, ma ne parleremo più avanti. Dopo l'esperienza psichiatrica, il tiranno ottiene un traguardo che nessun uomo al mondo era mai riuscito a raggiungere.
Mi piace che stai facendo una puntata tipo Philippe Daverio, è tutto un rimando in avanti. Raccontaci di questo straordinario traguardo.
Allora, lui è il primo uomo al mondo che dopo un TSO diventa il capo del Dipartimento di Guerra Psicologica, perché la tirannia è quella cosa che ti porta dal lettino alla scrivania dello psicologo.
Fast growing. Senti, ma come ha fatto a diventare capo del dipartimento di guerra psicologica?
Allora, il Myanmar Times afferma che il tiranno nel 1958 frequenta in Unione Sovietica una masterclass in mindfucking. Tutto questo nel KGB, che sarebbe la Bocconi della manipolazione. Putin allora aveva solo 6 anni e presto avrebbe scaldato gli stessi banchi, trovando forse l'incisione Umberto Wozier. Dal KGB il nostro Smaila contraffatto impara il fascino della propaganda e l'arte della disinformazione. Il Guardian racconta: trascorreva il tempo leggendo la rivista Time e giocando a golf. Era sempre imbronciato e insensibile. Tan Shui, ricordiamo ogni tanto il suo vero nome, diventa direttore della Scuola Nazionale di Scienze Politiche che gestisce per ben 4 anni.
Ma era laureato?
Ma dai, Ara, ma io non lo so, cioè ogni niente, volta...
Niente. Ma dai, plof. Ma bisognerebbe mettere effetto audio plof quando ci casca.
Il tiranno non era laureato, perché al tiranno la laurea non serve, l'abbiamo già capito da Ceausescu, no?
Certo.
Quindi il despota inizia a fare una scalata nell'esercito, colonnello, comandante di regione e infine generale. La sua più grande skill in quel periodo è fare il leccapiedi di un astro nascente della tirannia, Ne Win, un gerarca pericolosissimo. Nel 1948 gli scozzesi avevano abbandonato il sogno colonialista, lasciando il paese come fanno oggi in Spagna, ovvero con piramidi di lattine accatastate sui tavolini. Dopo aver subito molti rutti, i birmani ritornano in possesso della loro terra, instaurando una democrazia. Ma al tiranno postino la democrazia non piaceva e quindi nel 1962 aiuta il generale Ne Win a fare un colpo di stato. Il problema è che Ne Win è pazzo.
Ecco, tu vorresti che io ti chiedessi perché, però mi sembra normale che questi personaggi sono pazzi, ma facciamo. Perché è pazzo?
È pazzo, ma ti spiego perché è pazzo. Perché Ne Win era un generale famoso per essere cintura nera di paranoia. Io ti racconto questo episodio. Si narra che un giorno un indovino gli disse che qualcuno stava tramando di ucciderlo. Lui si guardò allo specchio e si sparò per scongiurare l'eventualità.
Non è
cioè,
vero.
Per superstizione aveva deciso di sparare a se stesso. Se ci pensi, è come in matematica. Meno per meno fa più, ha senso, no?
Assolutamente, quasi come in una barzelletta di Pierino.
Nel 1962 la Birmania diventa una tirannia. Ne Win, che sembra il nome di un centro scommesse di Buccinasco, sopprime i partiti, nazionalizza tutto il nazionalizzabile e se la comanda per un sacco di tempo. Il win-win dura 30 anni, per usare un termine del marketing. Nel frattempo il nostro Umberto Smaila scala ancora le gerarchie militari e diventa il fedelissimo del tiranno. Tutto filava per il meglio, quando a un certo punto in questa storia torna di nuovo in gioco la psichiatria.
Aridanghete, che succede adesso?
Allora, il generale Ne Win, l'uomo che sparava a se stesso per scaramanzia, abdica il potere dopo una rivolta popolare che chiedeva la democrazia.
Beh, pazzi, senti, ma... però un tiranno però che abdica... Mi stupisce, è strana sta cosa, no?
Esatto, è strana perché non era sua l'idea, cioè gliel'aveva suggerita il nostro Tan Shui.
Il concept era di Tan Shui.
Il concept, esatto, riunione di me e gli ha detto, guarda, secondo me ti consiglio questa cosa. Al suo posto arriva un signore che verrà soprannominato il macellaio di Yangon, che sarebbe la capitale del paese. Il macellaio in realtà non aveva un centro carni ed era molto 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 cattivo. Il macellaio però dura poco e al suo posto arriva un altro tiranno, Son Maung, l'uomo che cambierà il nome al paese, da Birmania a Myanmar. Pensate che la Birmania esisteva dal 1885. Anche lui gioca a golf e a questo punto io terrei d'occhio Tiger Woods.
Certo.
Il tiranno si sente così forte che a un certo punto gli prende una botta da matto.
E mo' che succede?
Nel 1990 decide di indire elezioni libere.
E vince?
No, perde. Stravince vedetela. Aung San Suu Kyi, la candidata democratica che l'anno dopo vincerà il Nobel per la pace. Tan Shui all'epoca era il feroce generale del regime. La Reuters dice che l'antipatia personale di Tan Shui per la democratica fosse così intensa che una volta ha abbandonato un incontro con un ambasciatore straniero semplicemente perché aveva pronunciato il suo nome.
Così,
era il 1990. I sondaggisti del tiranno avevano sbagliato clamorosamente e quest'anno ricorre il 32esimo anniversario della loro scomparsa. RIP.
RIP anche per loro. Vabbè, un tiranno perde le elezioni e quindi uscirà di scena.
No. No, tiranno, quando perde annulla il risultato.
Certo. Squadre squilibrate.
Squadre squilibrate. Il generale fa incarcerare la leader democratica, che appunto aveva vinto, e reprime con la violenza il dissenso di un popolo che non voleva più l'autocrazia. Son Maung, il tiranno che aveva cambiato il nome alla Birmania, non era esattamente normale. E in questa storia non ci crederete, non ci credevo neanche io. Tornano alla ribalta gli psicofarmaci.
No, io ci credevo perché mi sembrava mai un ricorrente, ma dici di più di questa cosa.
Somang è troppo matto persino per essere un tiranno e grazie a una manovra di Tan Shui, il protagonista di questa puntata, viene destituito e internato in un centro psichiatrico. L'annuncio di Radio Yangon nel 1992 dice: medici specialisti affermano che la salute mentale del generale Somang si è deteriorata al punto che un periodo di riposo era inevitabile. Gli analisti sospettano che la malattia mentale fosse un pretesto per epurarlo. Io onestamente spero fosse vera. Da quel TSO inizia la carriera del tiranno che mostrava le ferite d'armi da fuoco all'ONU. Succede tutto all'improvviso e con un impatto violento. L'ascesa del tiranno è come un incidente d'auto. Il tiranno non diventa premier, ma presidente del Consiglio per lo sviluppo e la pace di Stato. Sviluppo e pace sono proprio le due cose che la Birmania non vedrà mai sotto la sua tirannia.
Incredibile il copywriting. Senti, da cosa parte invece la carriera del tiranno?
Da un terremoto che scuote la regione. Anche Dio ha provato a dare un segnale al mondo, ma il mondo se n'è fregato. Il tiranno inizia la sua tirannia con due gesti eclatanti. Prendete carta e penna perché stasera a cena potrete fare un figurone. Allora, il tiranno non si circonda di laureati come farebbe un banale leader democratico. Il tiranno si sente più vicino a Vanna Marchi che a Barack Obama e quindi ingaggia astrologi e cartomanti. È ossessionato dal futuro, ogni giorno chiede una previsione aggiornata di ciò che gli accadrà. Ed è in quel momento che nel mondo nasce la prima tirannia orientata al culto del mago do nascimento.
Senti, ma avrà paura di qualcosa anche il tiranno? Qual è la sua più grande paura?
La sua più grande paura è l'America. Infatti la vita del tiranno era meravigliosa fino agli inizi degli anni 2000. I birmani in quegli anni erano preoccupati perché non c'era la democrazia, gli italiani perché non c'era Tinder. Senza le app i nostri concittadini rimorchiavano con gli SMS attraverso i programmi TV, sentite.
Come deve essere la tua donna ideale?
Come me, scazzata, non gliene deve fregare di niente e fa quello che gli capita alla giornata.
Perché oggi i rapporti durano così poco?
Sicuramente non lo so, è al computer, che ne so, la PlayStation non esce più da casa.
Che emozioni provi quando sei innamorato?
Mi sbatte il cuore e provo sensazioni dalla testa ai piedi.
Credi nell'amicizia fra uomo e donna?
Oh, sì, l'amicizia sì, però quando la cosa nasce cosa, purtroppo anche l'amicizia può nascere qualcosa.
È vero.
Ma io questo video lo so a memoria. È una perla magica e guai a chi lo rimuoverà mai da YouTube. Nel dubbio ti amo.
Cosa succede? Che a inizi 2000, mentre noi appunto rimorchiavamo con gli SMS in TV, il tiranno incontra sul suo cammino Condoleezza Rice, segretaria di Stato del governo Bush. Condoleezza è la storpiatura anglosassone di condolcezza, un nomignolo che la mamma aveva pescato dalla musica classica italiana. Condolcezza in realtà non ha molto a che fare col saccarosio e nel 2005 aggiunge il Myanmar nell'asse del male, l'inner circle dei paesi più sfigati del mondo, i più pericolosi per il presidente Bush. Tra questi citiamo l'avanguardista Corea del Nord, la Bielorussia, il Venezuela e altri grandi talenti del male. Il despota ha paura di fare la fine di Saddam, teme che da un giorno all'altro Bush dica «in Myanmar sono nascoste le armi chimiche». Condolcezza aveva messo il suo paese nella lista dei cattivi nel gennaio del 2005. Ale, sai cosa fa il tiranno pochi mesi dopo, a novembre? Sposta la capitale dalle coste alla giungla.
Ti è? Come mai? Per non farsi beccare?
I cartomanti? Esattamente. I cartomanti avevano svelato al tiranno che i Marines stavano per sbarcare nella capitale. I tarocchi dicevano che lo avrebbero portato via come Saddam.
E ci volevano i cartomanti?
Ci volevano i cartomanti, perché il tiranno non aveva voglia di nascondersi in un pozzo come fece il Raisi iracheno che venne tanato all'alba da 600 soldati e portato via tutto spettinato, maleodorante, con una quantità di peli che nemmeno un pastore sardo dell'Ottocento. Non assomigliava più a un tiranno a una di quelle palle di capelli che trovi nello scarico della doccia. A rivederlo su YouTube, più che un'operazione militare, sembra un intervento di un autospurghi. Se vedete la foto di quell'arresto sarete d'accordo con me. Il tiranno birmano non poteva nascondersi in un pozzo come Saddam. In fondo era un giocatore di golf. Già si immaginava i pettegolezzi dei caddy in buca 4. Ah, si è nascosto nel pozzo. Hai capito? Quindi, per evitare di trovarsi davanti a delle navi americane, il tiranno giustamente sposta la capitale a 300 km dalle coste, in un pezzo di giungla malata, pieno di paludi e zanzare.
Oh, qua sì che starò bene.
Correva l'anno 2005. Era come se Berlusconi avesse deciso di spostare Montecitorio a Papozze, sul delta del Po. Era un posto così insensato che nemmeno la moglie voleva andarci. Spoiler, c'è andata e ad aspettarle c'erano 100 camere di un palazzo reale. Un tiranno non dà mai spiegazioni dei suoi gesti folli, ma a un certo punto circola la voce che la capitale fosse stata spostata perché c'era troppo casino in città. A Napoli il tiranno avrebbe detto «Dai, trasferiamoci tutti a Grotta Minarda che stiamo più tranquilli, ok?» La nuova capitale ha tuttora strade a 20 corsie.
20 corsie? Ma 20 corsie. Che se ne fanno? Perché ce hanno strade 20 corsie?
Allora, gli analisti dicono questo. Pare che, sempre nella testa del tiranno, potessero servire da aeroporti di cortesia in caso di attacco al tiranno. Quindi, alcune fonti parlano di un sistema di passaggi sotterranei creati dai nordcoreani, gli amiconi del despota, proprio sotto la città, per aiutare il tiranno in caso di fuga. Tra il Parlamento e l'ingresso c'è un fossato di 100 metri. Ale, immagina un castello sforzesco ma senza sushi.
Follia. Okay,
questa è un'immagine che è una cosa assurda. La paranoia del tiranno ha portato la Birmania in un medioevo distopico. È descritta dai media come una città fantasma e per diverso tempo è stata inaccessibile agli stranieri. Stiamo parlando della nuova capitale. Ma il tiranno delle critiche non fregava nulla. I tarocchi parlavano chiaro. La cosa più importante era fuggire dal mare, perché gli americani sarebbero sbarcati prestissimo.
Domanda, ma poi sono sbarcati gli americani?
Ale, non posso svelarlo, ma ti anticipo che non è un fatto cruciale, perché questa è una storia che non gioca sul piano della realtà.
Certo.
Il pezzo più incredibile di questa vicenda non è stato il trasferimento della capitale nella giungla malarica, ma è come è avvenuto il trasferimento.
Mi tremano le mani a chiedere come, ma... Vai.
Allora, il trasferimento è avvenuto così. Gli astrologi avevano stabilito che il numero fortunato del tiranno era l'11 e quindi alle ore 11 dell'11 novembre, che è l'undicesimo mese dell'anno, sono partiti 11 camion che trasportavano le pertinenze di 11 ministeri, tutti e 11 trotterellando. Questa è la filastrocca della tirannia. La nuova capitale viene chiamata con un nome umile, Ale, si chiama la dimora dei re, dove l'unico re, indovina chi era?
Lui.
Esattamente.
Però posso dire, ti posso dire una cosa? Vai. Che questo metodo alle 11:11 alle ore 11 era come il mio professore di storia al liceo ci ha insegnato alla fine della prima guerra mondiale, perché l'11:11 alle ore 11 finisce la prima guerra mondiale. Ti ho regalato questa chicca. Mamma vai mia. Avanti Antonio, ciao. Ringraziami un'altra volta.
Ti ringrazierò infinitamente, lo sai. Quindi, ispirato dalla camorra, il tiranno aveva costruito una capitale rifugio, una sorta di bunker dei casalesi, ma coi semafori e ristoranti coreani. Da quel momento il tiranno diventa invisibile, decide di sparire dai radar. Non ci sono statue, non compare sulle banconote, non va in TV, non parla in radio, cancella ogni traccia di sé per rimanere sconosciuto.
Control Alt Canch, ma perché fa tutto questo?
Allora, per due motivi. Il primo è non dare riferimenti ai nemici interni e a quelli esterni.
Beh, ossessionato comunque.
È super ossessionato, è tutto sul gioco della paranoia questa puntata. Infatti, diciamo, i nemici interni sono quelli che vorrebbero prendere il suo posto, e vista l'alternanza dei tiranni da quelle parti mi sembra pure una scelta sensata, posso dire la mia. Gli esterni invece sono le democrazie che lo avrebbero contrastato, quindi come fanno a combatterti se nessuno sa chi sei?
Sembra il meme, non ti possono combattere se non sanno chi sei. E il secondo motivo invece?
E il secondo motivo è rimanere invisibile, così puoi aleggiare sulla popolazione come un fantasma inafferrabile, incutere timore come un brigante del Regno d'Italia che di colpo può piombarti in casa, rapinarti e poi di nuovo svanire. È probabile che la sua fissazione con l'occulto abbia sicuramente giocato un ruolo. Grazie a questa strategia, la politica internazionale per anni non saprà quasi niente di lui. Appena salito al potere, il tiranno sparisce. Per usare una metafora musicale, si infila una tuta cetata e usa il brano di Gianni Celeste Nulla Titante per spiegare ai figli la scelta. Lorenzo, dammi una base neomelodica perché devo creare la metafora. Ciao amore mio, venite a ca, belle papà. Ma raccomando, facete buone e non le facete pigliare collera a mamma.
Pezzo straordinario, perché prima di Povero Gabbiano c'era Nulla Titante, ma andiamo avanti.
Sì, sì, e questo è il pezzo iniziale, no? Quello
certo.
Che introduce poi la
una
canzone,
storia tristissima,
il dialogo,
coi rumori del Mediterraneo, ma andiamo avanti.
E qui invece c'era l'oceano, quindi durante la latitanza la superstizione si insedia nell'angolo più pericoloso della sua mente e trova la sua massima espressione con un episodio che ancora oggi fa martellare il cuore dei birmani.
Cioè?
Ale, sei seduto?
Vai.
Il tiranno fa piantare nel paese il fiore antidemocrazia. Succede questo: il suo mago di Segrate gli aveva svelato un segreto. Il girasole tiene lontano il malocchio che gli aveva lanciato contro la sua avversaria democratica, Aung San Suu Kyi, la dissidente arrestata. In realtà lei non aveva fatto niente, Ale, ma i maghi dovevano giustificare
certo.
Lo stipendio. Quindi il tiranno, che è sempre stato sedotto dalla scaramanzia e non dalla razionalità, fa piantare i girasoli al posto del riso in tutto il paese. Il dialogo in Birmania sarà stato questo: il popolo fa notare al tiranno dottor tiranno, ma senza riso noi moriremo di fame. E il tiranno: dai, speriamo di no, tocchiamo fermo.
Mario Draghi avrebbe detto hope is not a strategy.
Con quella mossa il tiranno raggiunge l'apice della superstizione. Per figurarvi il tiranno, pensate a un uomo che ogni minuto della sua vita è Nadal quando fa i suoi rituali ossessivo-compulsivi. Il tiranno in quel periodo regala perle con la velocità di un temporale estivo. Priscilla Clapp, funzionaria dell'ambasciata americana, ha rivelato: quando parlavo con i generali birmani dicevano: anche noi che siamo al vertice non sappiamo che cosa accadrà.
Questo è incredibile comunque, eh? È davvero incredibile. Cioè l'accentramento del potere è una cosa straordinaria nella sua oscura potenzialità.
Sì. Tan Shui faceva di testa sua perché si considerava Dio, anzi Buddha. Un giorno il tiranno commissiona una statua di Buddha il cui volto è stranamente simile al suo. Il Buddha manomesso è stato collocato nella pagoda più importante della capitale. L'effetto per un birmano doveva essere questo. Immaginate di andare a San Pietro e di accorgervi che la pietà di Michelangelo è cambiata. La Madonna regge in braccio Gesù che però è il volto di Rocco Casalino. Anche Kim Jong-il si considerava Dio, ma non era mai arrivato ad alterare un'immagine divina. Quindi qua veramente siamo al glow up tirannico, Ale, cioè proprio un risultato incredibile. In questo senso la creatività del tiranno birmano ci porta proprio a un livello superiore, intangibile e a tratti incomprensibile. È il Kandinsky della tirannia.
Oggi mi stai regalando veramente tantissime perle, te ne sono grato, ma in tutto questo il resto del mondo dov'è? Come cavolo reagisce la comunità internazionale a tutto questo?
Allora, le Nazioni Unite decidono di fargli visita, ma quando arrivano gli ispettori dell'ONU in Birmania accade un evento spettacolare. Il tiranno parte per le vacanze e va al mare.
Erano prenotate okay. Da tempo, spiace.
Esatto. Infatti immagino le domande degli ispettori ONU. Scusate, ma il capo di Stato è andato a Jesolo?
No, non credo andasse a Jesolo, dici?
È vero. Ah, ecco. Non andava a Jesolo.
Per un attimo ho temuto.
Guarda, è una cosa ancora più inquietante quella che ti sto dicendo, perché andava in un resort di un pericoloso pusher asiatico, ma ne parleremo tra poco.
Beh, Simul Stabunt. Senti, devo dire che sono un attimo tramortito dai vari colpi di scena di questa storia. Come fa un tiranno però a combattere la fame e la povertà? Che tra l'altro ha creato lui.
E con la fantasia, perché è l'unico modo. Certo. Quindi il tiranno nel 2008 afferma che l'economia è cresciuta del 12% più velocemente della Cina o di qualsiasi altro paese della regione.
Ho paura a chiederlo. Per davvero?
Ma ovviamente no. Infatti le Nazioni Unite sono costrette a ritoccare leggermente questi dati, affermando che invece la Birmania aveva 5 milioni di persone senza cibo e il secondo sistema sanitario peggiore del mondo. Il tiranno era disumano come un cane drone cinese. Allora, un altro modo di combattere la povertà, Ale, in un paese povero è questo. Ti puoi comprare il Manchester United.
Ok.
Ok, non sto scherzando, è una cosa che è accaduta grazie al tiranno. Perché un tiranno, Ale, ha il dovere di rendere felice la famiglia. Giunto all'apice dell'onnipotenza, il tiranno prende in braccio il suo nipotino e gli chiede quale fosse la sua squadra di calcio preferita. Il tirannino risponde: lo United. E quindi tu cosa fai? Gli dice: va bene, lo compro, no? Lo faresti, certo. Anche tu, giusto?
Certo.
L'operazione stava andando in porto, poi arriva un ciclone che crea 150.000 vittime nel paese e il tiranno ritiene l'acquisto inopportuno.
Sì,
quindi
barlume
di così di... Non è il momento. A quel punto il nipotino, poverino, ha dovuto ripiegare sulle figurine dei gormiti.
Vabbè, dai, vediamo l'anno prossimo cosa con la scuola. Però come fa, perché questa è la cosa che mi affascina, come fa a mantenere il suo regime uno in tutti sti casini che combina?
Allora, il New York Times ci spiega che il tiranno era il Putin della regione, cioè vendeva il gas ai paesi accanto ma senza denazificarli. Nel 2008 pensate che ha guadagnato soltanto dalla Thailandia 3 miliardi di dollari. Il gas veniva usato anche per generare elettricità e il 20% della luce in Thailandia praticamente arrivava dalla tirannia. Fai conto, Bangkok era illuminato grazie al gas dell'ex postino. E poi c'erano i giacimenti preziosi, quindi nella Birmania settentrionale si trova la riserva di giada più grande al mondo ed è probabile che la giada che vostra zia si è messa al matrimonio di vostro cugino venisse proprio dal portagioie del tiranno. Tan Shui è uno dei despoti più matti di tirani, in questo senso non poteva accontentarsi del commercio legale. Un titolo del Guardian del 2007 ci illumina sul lato malamente del tiranno, ve lo sto per leggere. Droga e astrologia, come il bulldog esercita il potere. Qui abbiamo un nuovo soprannome, Ale.
Certo.
Bulldog era uno dei suoi soprannomi, credo per la somiglianza col quadrupede asmatico. E secondo il giornale inglese, il tiranno era un signore dell'eroina. Il despota postino è uno degli uomini che ha trasformato le stazioni italiane nel trailer di The Walking Dead. Fiumi di oppio scorrevano nella nuova capitale birmana e ora sapete a cosa servivano quelle 20 corsie cittadine. Nel suo palazzo reale, tra un tarocco e un ferro di cavallo, c'erano le buste della felicità. Lì vivevano cartomanti e astrologi, gli scienziati che hanno suggerito al tiranno di spostare la capitale dalle coste e di piantare il fiore antidemocrazia. Ora vi è chiaro da quale sostanza nascessero quelle idee meravigliose. Lurid sta ancora danzando coi loro globuli rossi. Questo è il tiranno, questo che avete sentito è il tiranno in una delle sue rarissime apparizioni e dalla voce potete capire che la roba era buona. C'è un aneddoto che trasforma questa storia nel film Blow, il narco movie con Johnny Depp. La figlia del tiranno si doveva sposare, il despota sceglie come wedding planner un certo Losingan. Allora, Losingan non è il ceppo birmano dell'Osito.
Esatto, stavo Losingan
è uno Losingan è uno dei famigerati signori dell'oppio del sud-est asiatico.
Nessuno ha mai visto Antonio Losito e Losingan nella stessa stanza insieme, coincidenze.
Coincidenza che sarebbe bellissimo, guarda. Se vado in Birmania lo passo a trovare, anche se forse in qualche carcere. Sulla carta d'identità Losingan ha scritto wedding planner, ma anche provenzano, se ci pensi, per l'anagrafe era un bracciante agricolo. Certo. Ora, veniamo all'evento che cambia questa storia. Attenzione, per 18 anni il tiranno è stato nascosto come un latitante, le sue apparizioni in pubblico erano centellinate. Ciò che lo perseguiterà tutta la vita è la paura che gli americani lo stessero studiando per ucciderlo, e il suo piano funziona fino al 14 febbraio 2005.
Perché quel giorno
è nato YouTube. Quindi un video pubblicato sul social del suo nemico più acerrimo, l'America, toglierà al tiranno il suo potere, il potere a lui più caro, l'invisibilità. Per anni era riuscito a nascondersi dal pubblico, lontano robbene e nascosa raggente, come direbbe Gianni Celeste nella canzone Nuova Titante. Lo si vedeva soltanto alle parate militari annuali, parlo sempre del tiranno, non di Gianni Celeste.
Certo. Grazie per la specifica.
Ma qualcuno un giorno è andato su YouTube, ha saltato la prova un mese gratis e ha pubblicato su internet il video del tiranno al matrimonio della figlia. Ale, devi sapere che io su TikTok seguo le feste dei pregiudicati italiani, sono ossessionato dalla croccantezza degli outfit e delle idee.
Posso dire?
Certo.
Dimmi che segui anche i gender reveal party quando scoprono il sesso dei bambini, è la mia nuova ossessione su TikTok.
Quello mi manca, allora lo segnaliamo a tutti gli ascoltatori che hanno il nostro guilty pleasure malvagio. Bellissimo. Quindi torniamo al nostro matrimonio. Il matrimonio tiranico non era molto lontano da questo immaginario di pregiudicati. C'era lo sposo che versava champagne su una cascata di bicchieri in stile Scarface, una torta nuziale a 5 livelli che forse aveva anche un parcheggio e un letto nuziale dorato che arrivava al soffitto grazie al baldacchino alto quanto il Duomo di Milano. Allora, fino a qui è il matrimonio di mio fratello a Bitonto. Ma perché quel video ha creato un terremoto in Birmania? Ed è semplice il motivo, lo sfarzo in un paese poverissimo. Gli sposi, pensa, avevano ricevuto regali del valore di 50 milioni di dollari, quasi tre volte il budget sanitario annuale. Ecco un estratto della festa.
Al netto dell'assenza di pathos, diciamo, in questo video, mi ricorda un po' il video degli sposini, quelli che volevano fare la crociera in Svizzera. Però,
oddio, quelli di Polignano, bellissimi. Il tiranno, le poche volte che era apparso in pubblico, indossava la classica uniforme da generale. Nel video invece il tiranno non sfoggiava la divisa dell'uomo forte, era in abiti tradizionali, rigido e spaesato a fianco della figlia, come un papà italiano quando realizza quanto ha speso per il matrimonio. Quel video fece arrabbiare molto il tiranno perché diede agli analisti stranieri la possibilità di cartografare uno dei regimi più chiusi al mondo. Osservando infatti il dislocamento delle aragoste e del caviale, si era infatti capito l'importanza dei gerarchi all'interno della giunta militare. Un'altra storia era venuta fuori osservando quel grasso grosso matrimonio birmano. Il bulldog non sembrava in gran forma. Da anni frequentava gli ospedali, spesso in gran segreto. L'opinione pubblica ovviamente non lo sapeva. E per colpa di una visita medica era arrivato addirittura a saltare la festa dell'indipendenza, un episodio che non era mai accaduto prima. Secondo la Reuters, il tiranno stava lottando contro un tumore all'intestino. Avrebbe potuto curarsi col solito aiuto dei cartomanti, ma le carte dicevano che se il tumore non fosse stato curato in un ospedale, possibilmente non birmano, sarebbe morto. Quindi non conosceremo mai motivi precisi, ma nel 2011, attenzione, il tiranno lascia il posto fisso. Ebbene sì, non per giocare a golf, la sua passione, ma per continuare a esercitare il suo potere attraverso un delfino. La cosa divertente è che pochi mesi dopo gli americani entrano nella capitale che aveva costruito per tenere lontano gli americani. Certo. E a capo della spedizione c'era proprio Hillary Clinton, arrivata in Birmania per abbracciare la leader democratica imprigionata per anni dal tiranno. Questa tiranniale finisce nel 2011, vi chiederete, ma l'11 non era il numero fortunato del tiranno?
Il potere delle carte.
Oggi, a 89 anni, il tiranno è a piede libero, come Giovanni Brusca, e può fare le videocall con la sua collega Imelda Marcos, che oggi ne ha 93. La può chiamare alle 11 di ogni 11 del mese, dopo la telefonata può andare 11 volte dal gioielliere per spendere gli averi accumulati, e se li gira può far arrestare 11 dissidenti a ogni minuto 11 della giornata, perché la tirannia di oggi, in Birmania, è nata da una sua costola. Quindi sì, l'11 è il suo numero fortunato.
Grazie Antonio Losito, autore TV e digital, come sempre, grazie mille, ciao a tutti.